Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Bene, ci siamo, kick off iniziale in questa parte di Maracanã. Buon pomeriggio di nuovo da Marco Piccari.
Buon pomeriggio anche da parte mia, Stefano Impallomeni, buon pomeriggio a tutti.
Saluti a tutti, tutti coloro che stanno con noi, perché poi ci arrivano messaggi da tutte le parti e questo a noi ci piace, da Milano, da Torino, da Firenze, da giù dalla Puglia, Napoli, poi Los Angeles, New York, Barcellona, Berlino.
Nostro amico Alex da Dublino.
Ma tu pensa quando ci vedono e dico, ma questi che so, da Berlino, cioè, questi due. Vabbè. Così. Allora, caro Stefano, il kick-off, dove ti giochi il tuo primo pallone in questo momento? Vai, iniziamo così.
Beh, insomma, dai, io abbandonerei un attimo il campionato e mi dedicherei soprattutto alla nazionale.
Io
sono molto curioso di vedere all'opera l'esordio di Luciano Spalletti. Che torna alla ribalta.
Senti che bello.
Esatto, scegliendo la maglia azzurra, la missione, le parole con cui ha salutato il suo ingresso e soprattutto come abbia la bravura di come abbia convinto il gruppo a credere soprattutto agli obiettivi che dovranno essere raggiunti nel breve periodo europeo e poi un lavoro che ci porterà, si spera, insomma, terzo tentativo. Credo che si possa.
Speriamo, perché appunto, qui c'è una generazione di bambini che non ha visto l'Italia al mondiale.
Bravo, hai fatto bene, perché
mia figlia ha 12 anni, non ha ancora visto il mondiale.
È anche un fenomeno sociale, perché poi di solito diventiamo tutti molto tifosi, ai noi, nelle fasi finali delle competizioni poi più prestigiose, che siano europee o mondiale. Detto questo, in bocca al lupo sincero allo staff, a tutti quanti, agli azzurri e a questi nuovi. Sentivo le parole di Locatelli e questi nuovi calciatori che si stanno un po' sintonizzando nel nuovo corso. Non bisogna dimenticare quello che di buono è stato fatto da Mancini nel primo biennio. Ricorderemo, tutti quanti ricorderanno la conquista dell'Europeo a Wembley. Poi c'è stato un, diciamo, pian piano, dopo la qualificazione mancata, la mancata qualificazione mondiali, si è sfilacciato qualcosa. La coda bruttissima, la pagina, sono volati stracci tra Gravina e Mancini, con Mancini poi dopo che si è dovuto accontentare tra virgolette la panchina dell'Arabia Saudita, ma questo è il passato, bisogna andare avanti e Luciano Spalletti è l'uomo giusto, ideale per una ripartenza immediata, questo ci auguriamo e questo noi auguriamo alla nazionale che affronterà la prima partita molto delicata contro la Macedonia a Skopje e poi martedì replicherà contro l'Ucraina a San Siro.
Saluto forte dal Panama, ma ti rendi conto? Ragazzi,
siamo internazionali, dal Panama. Ormai, siamo internazionali, caro.
Ma io gli mando un abbraccione a questo amico.
Maracanã che come è stato chiama? Anche rivisitato nella grafica, prego al regista nostro Andrea Magliocchi, fedelissimo.
Ci sono io davanti,
vedete,
che impallo però.
Vedete come è bellissimo il Maracanã. Oh, ecco, fallo vedere perché
il Maracanã del Rio de Janeiro.
E ricordiamo anche che poi nel corso di questo pomeriggio appuntamento con la voce dei tifosi.
Alle 16, tutta alle roba 16, vostra, sì. Lì vi dovete scatenare. Ma ti rendi con chi è che adesso qui chiama dalla Svizzera, come chiamano dalla Svizzera?
Yeah.
Allora no, dicevo, dal Panama, dalla Svizzera, il commercialista. Allora, full immersion, scrivono, grande spallettone, spallettone sì. Full immersion, questa cosa del Panama mi piace tantissimo, chissà come si chiama questo nostro amico, magari ci mandi il nome così ti salutiamo.
Beh, lo streaming è un mezzo straordinario, poi ricordiamo di scaricare l'app.
Sì, sempre, mi raccomando.
Ricordiamo di seguire il sito tuttomercatoweb.com, diretto dal nostro amico Nick Ceccarini.
Niccolò, grande, abbiamo fatto un grande lavoro l'ultimo giorno di mercato, sì, assolutamente, come tutti i giorni. Poi, allora, intanto qua arrivano un sacco di messaggi e ce n'è uno che te lo giro e ti scrive, il nostro amico, al 331-8200-213, in Pallomeni.
Se mi dica,
rassegnati.
No, io non mi rassegno
con
mai
il tuo papelito, manco la conference vi fa fare quest'anno.
Sai, Papelito è un fenomeno da abbracciare a prescindere dal risultato. Lo so, ognuno ha i propri punti deboli, a me affascina come personaggio e se dovesse, non lo so, dovessero andare male le cose, mi dispiacerebbe naturalmente per la Roma.
Però adesso bisogna.
Però insomma, mi dispiacerebbe anche
chiedere, no? Per lui. Dai, su, adesso bisogna chiedere. Ieri Thiago Pinto dice Champions, lui
no,
vinto ottavo
non ha
posto.
Detto così. Non c'è nessun
Champions, ha detto.
Ha detto che è l'ambizione della società da quando sono entrati sono diventati proprietari della Roma, ma una cosa, un conto è cercare di agguantare un obiettivo e un altro non riuscirci, insomma, nel senso che poi non ha parlato di obbligo, certamente poi uno deve puntare a certi obiettivi, ma io non ci ho visto dualismo. È abbastanza ridicolo mettere sullo stesso piano José Mourinho e Pinto, è abbastanza ridicolo pensare che ci possa essere una competizione tra i due, è abbastanza ridicolo pensarlo perché da una parte c'è la storia di un calcio, del calcio internazionale, c'è un'età, siamo sui 61 quasi a gennaio, dall'altra parte c'è un giovane manager molto bravo secondo me, che è stato molto brillante in conferenza stampa, che si sta mettendo in mostra, in evidenza, facendo un ottimo lavoro. Non sempre poi si riesce, però in relazione poi alla disponibilità e alle istanze societarie si è mosso abbastanza bene. Sai, tu Roma la conosci bene, Marco, adesso sto parlando seriamente, insomma, nel senso, ci sono questi eccessi e di creare anche dei dissidi là dove non ci sono. Una cosa è come io e te abbiamo due punti di vista differenti e ben venga, giusto? Delle divergenze, uno scambio di vedute, e un'altra cosa è dire sono in perenne conflitto. Io credo che non siano le cose, non
però permettimi di dire,
non stanno così.
Anche oggi sono,
cioè, se uno dice la squadra è da quinto ottavo posto e l'altro dice la nostra ambizione è andare in Champions, secondo me stanno dicendo la stessa cosa in modo diverso, e però poi alla fine c'è l'interpretazione giornalistica che conosci meglio di me, e uno fa il titolo e dice Pinto e dice che è una squadra da Champions, Mourinho dice che non è da Champions.
Ma
io
quella,
a un certo punto, se uno dire, adesso deve parlare seriamente di calcio, la Roma non è pronta per arrivare quarta, ma questo è il mio modesto parere.
Questo non lo so, perché è un campionato strano.
No, può, se farà un anno importante, concentrata, applicata, dove ci sarà abnegazione, sacrificio, quello spirito e quella carica, soprattutto, che io non ho visto nella partita del Milan, indipendentemente dagli aspetti tattici, indipendentemente dalla superiorità che il Milan ha dimostrato sul campo e dagli aspetti tecnici, dalla profondità di rosa, del mercato e quant'altro. E la Roma potrebbe lottare per qualcosa di significativo, altrimenti i valori sono quelli, caro Marco, e non è, voglio dire, rifugire a una logica che dice ma come Stefano, la Roma non può con quei nomi, con Lukaku, Dybala, non può, sì.
No,
sì,
tanto
però si devono incastrare tante condizioni
qui, però io parlo sempre di quello che ho visto fino ad oggi. Parliamo dal presupposto che per battere, per fare punti con Salernitana e Verona non ti serve Lukaku e Dybala.
Sì, io separerei anche le prestazioni, ecco. Sono d'accordo
questo.
Con te
poi
anche
col Milan
che
puoi perdere perché il Milan ha fatto
ma
mercato, perché il Milan è più avanti,
è uscito
perché
fuori
tutto quello che volete,
una congiunzione negativa quasi astratta, cioè che poi alla fine anche un fatto di non è che voglio difendere un misero punto in classifica, questa
no, ma non si può difendere,
però le prestazioni con Salernitana e Verona sono completamente differenti. Tu che sei un amante della statistica potresti andare a vedere che la Roma è la quarta insieme a Lecce ad aver effettuato più tiri in porta nelle prime tre giornate, al netto di quello che abbiamo visto in Roma-Milan, che è abbastanza poco in questo senso, sotto questo profilo. Nelle prime due partite la Roma ha tirato tante volte in porta, ha preso quattro traverse, due pali, due traverse, adesso non mi ricordo bene, e ha subito otto reti, ha subito otto tiri e ha preso sei gol. Tu dimmi se c'è una spiegazione a questo. Sì, ci potrebbe essere, io non la trovo fino in fondo, in profondità, quindi mi prendo tempo, siamo alla terza giornata, se poi dovesse continuare questo disagio allora andremo ad analizzare altro. Certamente la partita con il Milan
ma
è stato un passaggio a vuoto. Io credo che la Roma sia entrata in una buca emotiva, tecnica, che ci sta, e ha incontrato l'avversario peggiore che potesse incontrare in quel momento, il Milan. Se avesse potuto incontrare un altro tipo di avversario, forse sarebbe andata diversa, non lo possiamo dire. Possiamo magari immaginarlo, però avrebbe avuto magari un po' più di vita, di speranza di fare risultato. Contro questo Milan era impossibile, ne avevamo parlato. Ne avevamo parlato alla vigilia. Anzi, tu mi hai sorpreso con il tuo pronostico infallibile al Maradona. Io pensavo che il Napoli potesse essere favorito. Nel primo tempo lo ha dimostrato contro una Lazio che ha tenuto, poi è uscita fuori la Lazio e ha meritato, ha conquistato
una
sensazione imprevedibile e imprevista
in questo campionato, ma già ce l'avevo dall'altro sinceramente, e si sta andando in un calcio secondo me un po' diverso,
un altro ancora diverso rispetto allo scorso anno.
No,
quindi
che l'anno scorso secondo me già aveva dato un segnale in questo, di
e
questo
sono d'accordo
tipo.
Però Cosa, cioè, ci vedi?
No, ci vedo che secondo me in questo momento, vista, io lo continuo a dire, il nostro calcio vive un momento di pochezza. Non puoi andare a prendere i grandi campioni, sì, non c'è niente da fare, Stefano. C'è un momento di pochezza.
E siamo d'accordo.
Cioè, chi viene in Italia adesso ad allenare, chi allena in Italia adesso, sa che deve inventarsi qualcosa. Cioè, devi lavorare su un'idea, devi dare un qualcosa in... Cioè, secondo... paradossalmente, io sono d'accordo quando dite che contano i giocatori, e ci mancherebbe.
Ma
se
no,
tu
no,
c'hai dei
non,
giocatori
ma non
forti,
soltanto quelli,
ma adesso,
certo,
il problema è che tu non puoi più avere quei giocatori che fanno la differenza piena. Parecchie squadre devono un po' trovare un'idea, a meno che non...
Sono,
voglio dire,
sì,
il Milan quest'anno per prendere questi giocatori,
anche...
cosa ha fatto? Ha ceduto Tonali a 70 milioni, 80 milioni, quant'era adesso, e ha potuto fare un mercato andando a prendere dei giocatori interessanti. Non è che ha preso fenomeni, attenzione, giocatori, sì, che messi in quel, sì, contesto,
sì,
con l'idea di Pioli, perché io sono convinto, Stefano, che lì c'è uno studio dell'allenatore,
sì,
no?
Come no?
Avrà detto: io, a me mi serve un giocatore con queste caratteristiche. Poi non so se ha indicato Luft o Cic.
Ma siamo d'accordo, ma
allora,
non,
ecco,
c'è, io però credo,
allora,
che
no,
non è che da altre parti,
no,
non
io
ci
vedo,
sia organizzazione, ognuno,
no,
sceglie,
no,
il proprio,
no,
stile,
no,
il proprio modo di fare,
no,
calcio.
Però vedo, chiudo perché non vorrei essere frainteso,
no, ma
siccome c'è questa situazione, io credo che allenatori come Allegri e Mourinho sono in difficoltà per questo, cioè
loro, se si affidano soltanto alle giocate,
esatto,
a,
cioè devono trovare
la condizione
adesso,
fisica individuale dei calciatori migliori,
devono trovare, devono
lontano,
fare uno steppino in più, perché serve una loro idea, serve un qualcosa in più. E questo,
ma
che io
detto,
rimprovero in questo momento
lunedì
a loro,
l'abbiamo
due,
detto lunedì,
esatto,
due giorni fa l'abbiamo,
esatto,
detto.
E
abbiamo,
ti devo,
detto,
dire che però tra i due adesso
devono,
vedo,
trovare delle soluzioni.
Un Allegri che secondo me può fare uno scattino, lo può fare, ci deve credere, lo può fare. C'ha una squadra giovane, c'ha una squadra adesso che vuole riprendere un riscatto, vuole dimenticare lo scorso
per
anno.
Per me è ancora tutto molto presto per,
sì,
questo tipo di valutazioni.
No,
poi
io
ci
ti
sta,
dico che lo può fare questo scattino.
Non dobbiamo,
cioè, può
farci
fare,
condizionare,
sia,
dalla classifica. Poi, ripeto, dopo 7-8 giornate, io ho sempre detto, ho sempre sostenuto che il vero campionato comincia da metà settembre in poi.
Sì,
con,
sì,
gli impegni,
ma questo siamo d'accordo.
Con lo stress della settimana, degli impegni ravvicinati, della turnazione, della stampa, dei,
cioè,
media,
ti faccio,
che ti assediano,
ti,
e quindi ogni risultato negativo lo vivi in una maniera.
Ti dico un'altra, lo vivi, cosa.
Lo vivi.
Il Napoli l'anno scorso ci ha meravigliato, no? Però se tu ti ricordi, all'inizio nessuno dava al Napoli delle favorite, perché,
sì,
aveva dato via 5,
ma nemmeno,
no,
lo davi sesto.
No, però, cioè, dicevano che rischiava di entrare tra le prime quattro, no, mi ricordo, rischiava, cioè,
le prime
rischio,
quattro, io,
sì,
lo,
ma
cioè,
dai, che facesse un campionato,
so,
così, Lingari,
adesso che viene qui con,
no, no,
con,
però io,
mi,
cioè, quello che ti voglio,
chiude,
dire è che ha perso 5 giocatori di grande personalità e che erano stati importanti in quel club. È venuto un allenatore che si è trovato questi giocatori, ma ha lavorato tanto, 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 proprio sul,
beh,
campo, proprio tanto, tanto, e ha colmato, ha fatto una cosa incredibile. Io sono, e questo quando sento, permettimi di dire, l'altra sera, ma rispetto tutti, no, quando dicono, ah, ecco, Allegri e Mourinho sono scarsi e bravo De Zerbi, io non dico questo e non lo dirò mai. De Zerbi è un ottimo allenatore.
Posso dire che anche questa,
sì, sta diatriba
tra
stufato,
giochisti,
no,
e risultatisti
ha stufato,
stufato
proprio
a me, sinceramente,
no,
mi ha stancato, perché il calcio è bello in tutte le sue sfaccettature.
E chi va in televisione, secondo me, lo dico
tutte
io,
le sue interpretazioni,
dovrebbe dare un qualcosina in più, uno,
poi,
spunto
però,
in più.
Poi però ci sono i tifosi delle proprie opinioni, che per carità, ben vengano, ma io non partecipo a questo coro. Nel senso,
no,
che,
no, ma...
Se De Zerbi fa giocare bene il Brighton, viva De Zerbi!
Certo!
Ma non è che Mourinho, oppure, non lo so, dimmi un altro allenatore sullo stile di Mourinho, più programmatico, magari, che fa un'organizzazione difensiva più accentuata, alla quale dà un valore diverso rispetto a una fase offensiva, oppure una strategia gara differente, allora che vuol dire? Che non è un incapace,
no, no,
oppure che...
No,
non è un,
no,
calcio,
no, Stefano,
bello, può essere affascinante anche quello. Allora, per tanti anni, Trappattoni, io credo che a Firenze un anno si siano divertiti con Trappattoni,
sì, sì,
con Edmundo, Batistuta, Rui Costa. Io credo che quella fiorentina sia stata bella.
Ma come, no, come no, come no.
E
come,
quindi,
no,
di che parliamo? Il calcio lo fanno i calciatori, l'ha sempre,
c'è,
detto anche Ancelotti.
Poi, quando,
però,
non,
sono
calciatori...
d'accordo con te, il calcio sta andando verso, non bisogna,
no, il nostro,
sono d'accordo, con
Spalletti
quando dice che il calcio non è così semplice, bisogna aggiornarsi e bisogna magari prepararsi delle alternative e trovare, consentimi questo termine, dei compromessi con le tue passioni, i tuoi modi di vedere una cosa, no? come gli artisti, i cantanti, i grandi pittori del passato, i letterati, gli intellettuali, ognuno ha la sua, no? Il suo cliché, la sua mania, il suo modo di essere, quindi la propria vanità, anche un pizzico di vanità, o no?
Cioè,
tu pensi di sapere più di me di calcio, giusto?
Io?
No, io dico in generale, no? E quindi questo è, perché non dare questa possibilità di pensiero? Poi dopo però si esprimono altri momenti di calcio, altre situazioni, quindi non è che tutto un blocco dici mi fa schifo il calcio difensivista, ah che bello, quello l'offerta di gioco, allora quello è il futuro.
No, no, ma io non voglio entrare su questo, è un questo è un altro campo.
Ci ha provato Cruyff nel 74 e siamo tutti stati innamorati, noi quasi siamo coetanei, no Marco? Ma quel calcio quanto è stato bello? Sto parlando dell'Olanda.
Cioè.
E quanto ha vinto?
Niente, ma io pure
però
su questo.
È rimasto nella storia. Quindi ha dato un contributo al calcio, alla storia del calcio.
La bellezza del calcio, diceva
Cruyff,
perdura nel tempo.
La bellezza del calcio, ma non solo,
tempo.
Ma anche era efficace, un calcio efficace.
Sì.
Capisci? E quindi è una bellezza. La storia del calcio è anche questo. No, ma, cioè, guarda, come dicevi tu le favole del Verona di Bagnoli, del Cagliari di Gigi Riva. Tante altre realtà che magari sono nella storia negli ultimi 30 anni, 40 anni, 50 anni, adesso fino a passare, fino ad arrivare ai giorni nostri, ci sono state le evoluzioni. Io sono d'accordo con te, e poi ti rilascio la parola, Marco. Cioè, sul fatto che il calcio non è così semplice come
no.
Adesso è molto più complicato. Magari l'abbiamo complicato noi col VAR, con la tecnologia, con una metodologia di allenamento che è cambiata, anche i calciatori fanno preparazioni diverse, e sono degli atleti, degli sprinter applicati al calcio, si vedono pochi campioni, chi saranno gli eredi? Adesso questa è la domanda di Messi e Cristiano Ronaldo, ma Mbappé avrà la stessa continuità, la stessa costanza, la stessa forma, cioè veramente feroce, questa abnegazione che li ha portati a dominare il mondo per 15 anni e passa consecutivi, perché noi ci dimentichiamo presto delle storie, non è così semplice. Allora chi vincerà? Chi avrà delle idee migliori, quindi gli allenatori in primo piano, magari facendo vedere dei bei collettivi con degli ottimi giocatori, però i campioni si stanno estinguendo, quindi da un calcio posizionale si è arrivati a uno funzionale. E Spalletti, che si è aggiornato nel Napoli, ci ha fatto vedere che magari è più importante attaccare la palla che non avere un comportamento posizionale dell'uomo in mezzo al campo. Insomma, magari Mussa, che tu senti spesso, ci può spiegare meglio come c'è stata questo tipo di evoluzione. Però poi sai, i tifosi interessa poco.
Sì, sì.
Beh, interessa che se becchi quattro peri, come ha fatto la Fiorentina a Milano 4-0, no? Italiano, che è sempre stato apprezzato a Firenze, torna in discussione. Se Mourinho ha vinto una Conference 2 anni fa e ha rotto un digiuno che durava per la storia del club almeno 61 anni, se non vado errato, e poi dopo l'anno successivo ha portato la Roma in finale Europa League, roba che la Roma nella sua storia dal 1927, quando è stata fondata, ha fatto 5 finali europee, di cui 2 consecutive con José Mourinho. I tifosi si stanno dimenticando questo, proprio in relazione a quello che, cioè, alla fine puoi parlare, possiamo dire, e poi alla fine che cosa contano? I risultati.
Sì, vabbè, però io mi abito
a ragionare
in maniera diversa. Però,
Pep
dai.
Guardiola, se facesse 10 punti, 15 punti a campionato, sarebbe lo stesso fenomeno? No, Guardiola vince, ragazzi. Cioè, Guardiola non è che fa soltanto spettacolo, ha tracciato una linea, una storia, ha un modo di
unisce tutte e due le cose, ha società forti che comprano giocatori.
È fenomenale,
riesce
Guardiola
a fare
per me
tutto,
è il migliore del
riesce
mondo.
A unire le cose.
Ma cioè, però non si diceva. Se non avesse vinto. Se non avesse vinto, sarebbe stato lo stesso fenomeno calcistico? Secondo me no.
No, no,
alla
però
fine sono le vittorie che marcano.
Sì, sì, ma sicuramente tutti giocano,
cioè,
per vincere.
Ancelotti a Napoli ha dovuto mollare,
perché non è andato bene, ragazzi.
Dicevano che era bollito.
È andato all'Everton, non è andato bene. Quindi,
ma capita! Ma che significa questo? Che era bollito?
Ma chi l'ha detto che era bollito? Non è stato adatto.
Molti
personalmente
detto.
Non l'ho mai detto. Ho detto non era adatto.
Però
alla realtà di Napoli.
Per molti era finito. Ancelotti ha un calcio finito. C'è il record della Champions League. vinte.
Però io ho la sensazione che sono allenatori che devono avere sempre dei grandi giocatori per poter ottenere qualcosa.
Però
di,
noi ci dobbiamo
di
mettere d'accordo. Questa quando la materia prima supera poi la gestione, cioè,
che
se
va bene se vai
al
Real Madrid,
contano i giocatori.
Però
i giocatori
se vai a Napoli non puoi fare lo stesso ragionamento. Cioè, sono se tu vai a Napoli, devi valorizzare quindi, quello che c'hai.
Allora è bello, dici, tutto il calcio.
Capito? Allora, dici,
allora
forse
è bello tutto il calcio. Però.
Allora, ecco, questa è questo che è la mia domanda che faccio. Cioè, dipende dove stai. Cioè, se stai
certo,
al Madrid, è chiaro,
certo,
ti danno de Cross, de Modric, Incopallo, e quello e quell'altro. E allora tu sei l'ottimo gestore, ti metti lì, c'ho tutti i fenomeni e vinco. Dopo, se vai da un'altra parte, non è la stessa musica. Infatti, quando lui va a Napoli, non è la stessa musica. Quando lui va all'Everton, non è la stessa musica. Lì devi tirare fuori qualcosa di tuo, cioè devi essere tu ad incidere, non solo il calciatore. Questo è, secondo me, in questo momento il nostro calcio.
Sono d'accordo.
È a questo livello. L'allenatore è diventato importante perché deve per forza incidere. E quindi se non ce la fai, dopo stai lì a dire mi manca quello, mi manca quell'altro.
Bravi sono quelli che
quest'altro
fanno un'opera di convincimento e ti portano poi a credere che quella sia la strada giusta.
Ci fermiamo un attimo, tanti messaggi sono arrivati su questa parte, poi li recuperiamo, arrivano anche un altro paio di ospiti, ritorniamo un attimo sulla nazionale con due amici, ma non solo, state con noi, torniamo subito.